Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare. C'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere critiche, osservazioni, ragionamenti, suggerimenti. Oggi diamo il benvenuto alla nostra ospite che è Stefania Prandi, giornalista. Buongiorno Stefania.
Buongiorno.
Buongiorno Stefania, giornalista che si è occupata di un'inchiesta molto importante e interessante che si occupa della questione degli allevamenti intensivi, non solo in Italia, facendo un focus specifico poi sulla pianura padana, ma insomma un grande progetto. Ci racconti intanto chi è che ha avviato questa inchiesta e quando è iniziata, come avete lavorato?
Questa inchiesta è iniziata a febbraio, coordinata da questa associazione di giornalismo investigativo internazionale che diciamo di base in Inghilterra, che si chiama Adjectivist Agency, e poi in Italia è stata portata appunto con IRP Media, che è questo ente di giornalismo investigativo che gestisce un po' la maggior parte delle inchieste approfondite che vengono fatte in Italia, soprattutto a livello di carta sull'online. E quindi abbiamo lavorato con altri 6 paesi, con diversi colleghe e colleghi, e abbiamo mappato la crescita degli allevamenti intensivi in Europa e in particolare in Italia. Quindi abbiamo preso dei dati dalla comunità europea, li abbiamo incrociati e poi in ogni paese abbiamo fatto un focus per capire appunto in particolare qual era l'espansione degli allevamenti di avicoli, quindi diciamo soprattutto per la produzione di pollo, di carne di pollo e di uova, e per la produzione di carne suina, perché in realtà c'è una scappatoia legale per la quale gli allevamenti di bovini non rientrano i maxi allevamenti intensivi di bovini non rientrano in realtà in queste categorie che si possono mappare. Quindi noi ci siamo concentrati soprattutto sugli allevamenti intensivi, e che significa sostanzialmente gli allevamenti che hanno più di 40.000 polli all'interno e più di 2.000 maiali da ingrasso, oppure di 750 maiali da riproduzione.
Ecco, quindi stiamo parlando di cifre veramente importanti, di animali ammassati in condizioni che poi andremo a vedere.
Sì, con picchi tra l'altro, come ad esempio abbiamo visto in Spagna, che arrivano ad esempio a 1,5 milioni quasi di polli, oppure di 30.000 suini, quindi insomma.
Ci viene il sospiro proprio pensando alle condizioni in cui questi animali possono vivere. Stefania Prandi, ecco, in qualche modo l'impressione è che la tendenza sia quello a un consumo minore di carne, soprattutto di carne appunto da allevamenti intensivi. Invece scopriamo che in Europa gli allevamenti intensivi sono più di 24.000.
Esatto, noi abbiamo appunto fatto questa mappatura dalla quale emerge che tra l'altro l'Italia è il secondo paese nell'Unione Europea ad aver dato più concessioni, nuove concessioni per l'apertura di allevamenti intensivi. La Spagna è il primo e poi dopo seguono per numero invece di allevamenti la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e poi anche l'Italia, diciamo per numero assoluto di allevamenti. E questo secondo alcune analisi anche perché la PAC, la politica agricola comunitaria, in realtà sostiene la crescita degli allevamenti intensivi, la favorisce in qualche modo anche attraverso il sistema dei sussidi agricoli. Poi sappiamo che in realtà tutto il Green Deal è stato un po' rivisto con l'idea di sovranità alimentare anche in seguito agli equilibri che sono cambiati o che si sono voluti cambiare dopo l'inizio della guerra in Ucraina, e quindi di fatto si è arrivati a questa situazione che appunto sta, diciamo, noi abbiamo mappato gli ultimi 10 anni, ecco.
Senti, dicevamo che in Italia sono più, quindi facciamo adesso, stringiamo sull'Italia, diciamo così, di questi 24.000 allevamenti intensivi, ricordiamo che escludono quello di bovini, giusto?
Esatto, i bovini in questo conteggio non sono mappati al momento, quindi siamo
Ok.
concentrati sui polli e sui maiali.
Sì. Quindi scopriamo dalla vostra inchiesta che gli allevamenti in Italia sono per il 2100 e per la precisione 2146, proprio per essere precisi, precisi, e sono per di più concentrati in una precisa zona. Ci racconti?
Esatto, noi abbiamo 2.100 circa allevamenti, oltre 2.100 allevamenti intensivi italiani di polli e maiali in Italia e abbiamo avuto negli ultimi 10 anni 549 permessi, che significa che sono stati creati o nuovi allevamenti intensivi oppure si sono allargati quelli già presenti. E il 90% di questi allevamenti è in Lombardia, quindi questo chiaramente è un dato abbastanza sconvolgente.
Il 90% è tanta roba ed è anche tanta roba in termini di impatto ambientale, perché questo è un altro dei grandi problemi. Lasciamo perdere, come armadilli è quasi impossibile, ma lasciamo perdere per un attimo quella che è la condizione degli animali e cerchiamo di concentrarci su quello che è invece l'impatto ambientale che questo tipo di strutture, hanno.
Sì, quando pensiamo agli allevamenti intensivi ci sono due ordini, no? Il benessere animale, che è un tema, ma poi chiaramente anche l'impatto sulle popolazioni, quindi sulle persone che vivono nelle zone dove ci sono gli allevamenti. E i dati ci dicono, ad esempio, l'European Environmental Bureau ci dice che il settore zootecnico europeo nel suo complesso è una delle principali fonti, è una delle principali fonti di inquinamento di aria, suolo e acque ed è responsabile tra il 12 e il 17% delle emissioni totali di gas serra, quindi è sicuramente un impatto ambientale importante. E nella pianura padana ci sono diversi studi che hanno rilevato questo impatto, anche fatti da diversi atenei, anche milanesi, e quello che, come dire, possiamo rilevare è che il 42% delle strutture per suini si trova tra Mantova, Brescia e Cremona, mentre il 39% di quelle per polli è tra Verona, Forlì-Cesena e Brescia.
E lì, insomma, la questione dell'impatto che questo tipo di strutture, ricordiamo strutture che l'avete sentito, contengono migliaia e migliaia di animali prigionieri in queste strutture, che comporta naturalmente deiezioni, consumo di acqua, emissioni appunto di gas. È uno spettacolo abbastanza inquietante.
È uno spettacolo abbastanza inquietante, soprattutto perché si pensa che, ad esempio, i polli, in realtà gli allevamenti di polli non siano responsabili delle emissioni, ma invece anche gli allevamenti di polli, col fatto che in genere gli allevamenti ovicoli sono su superfici più ristrette e hanno in realtà una produzione più intensiva, sono anche loro, oltre a creare un cattivo odore, ad esempio con la pollina, che è il letame del pollame, che se non viene gestito correttamente può dare origine a problemi di inquinamento del suolo, delle falde acquifere. E anche per questo, infatti, noi vediamo in questa inchiesta abbiamo rilevato le reazioni dei cittadini e delle cittadine quando ci sono degli annunci di nuove aperture, che ci sono subito delle proteste, sia da parte di associazioni ambientaliste ma anche di cittadini, perché si rendono conto che sul loro territorio avere decine di migliaia di polli o galline presenti con nuovi allevamenti di fatto presenta un problema proprio fisico per l'inquinamento.
Difatti, proprio qualche giorno fa abbiamo ospitato un'associazione Riso di Arborio, cittadina, paese di 800 abitanti che si trova a avere la minaccia molto concreta di un allevamento di polli che dovrebbe racchiudere più di 240.000 animali, cioè un impatto sconvolgente per certi versi.
Sì, poi diciamo che un'altra questione che viene forse diciamo, non pienamente rilevata, certo ci sono notizie in giro sui media, però la questione è anche delle epidemie. Oltre alla peste suina, noi abbiamo tantissimi casi di influenza aviaria. Pensiamo soltanto che tra gennaio 2024 e gennaio 2025 ci sono stati oltre 60 focolai e sono stati distrutti più di 4 milioni di animali. Quindi ci sono tra l'altro dei video che si vedono, che abbiamo anche linkato nella nostra inchiesta di IRPI Media, che ricordo è stata poi fatta, diciamo c'è stato il fact-checking da parte del collega Paolo Riva, perché chiaramente sono inchieste un po' lunghe e complicate, e si vede in questo video proprio lo smaltimento, tra virgolette, di queste migliaia di polli per un focolaio che sono stati abbattuti probabilmente con la schiuma. Sono delle immagini che soltanto guardarle per qualche secondo fanno riflettere.
E fanno, possiamo dire, orrore a, comunque. Senti, c'è una questione legata proprio all'allevamento di polli, che è quello, insomma, che sostanzialmente dietisti, sportivi, riviste, giornali, noi sappiamo che anche l'informazione ha la sua parte di responsabilità è molto grande, suggeriscono in realtà questo tipo di carne perché meno dannosa. Ma in realtà la condizione di questi animali negli allevamenti intensivi non fa pensare a qualcosa di molto sano.
No, infatti Essere Animali è una delle associazioni che insomma, da diversi anni si occupa di monitorare lo stato degli animali, il benessere animale, quindi nei vari allevamenti, e fa queste ricerche sul campo dove si vedono appunto questi, ad esempio, polli con queste strisce, no? Si chiamano white striping. Sono proprio queste strisce che si formano sulla carne perché i polletti vengono cresciuti nell'arco di 40-45 giorni per arrivare a 2,5 kg di peso, e in realtà vengono imbottiti, cioè, di mangime e anche di antibiotici, e quindi si vedono questi polli crescere a dismisura con queste zampe enormi, con queste white striping, e chiaramente si tratta, in mezzo a queste deiezioni, perché sono spesso in allevamenti intensivi dai quali non escono mai, e che chiaramente vengono ricoperti da feci e da liquami, dai quali in realtà non emerge chiaramente che la carne possa essere, come dire, molto, molto sana. Questo chiaramente non significa che tutti gli allevamenti siano così, ma noi stiamo parlando di allevamenti intensivi, allevamenti nei quali ci sono una grossa concentrazione di animali, è veramente difficile monitorare la situazione, perché chiaramente il profitto va a discapito di qualsiasi forma di benessere, di controllo.
Senti, stavamo parlando in questo caso diciamo delle galline io guarda, mi fa un po' impressione dire così, da carne, cioè quelle destinate all'alimentazione umana. Peraltro ricordo che a proposito anche di manipolazioni genetiche, insomma, l'invenzione del pollo broiler, come viene detto, è un'altra delle cose che dovrebbe comunque turbare chiunque si ponga davanti a un petto di pollo, insomma, perché lo vogliamo ricordare, Stefania Prandi, il fatto è che, diciamo, il mercato è mutato e quindi la richiesta, ad esempio, del petto di pollo rispetto alla coscia di pollo ha fatto sì che si trasformassero in qualche modo questi animali in modo anomalo, per di più con una crescita velocissima.
Sì, il pollo broiler è il pollo che viene allevato in questi allevamenti intensivi, che di fatto in natura non esisterebbe, ma chiaramente forse è sbagliato anche considerare il termine natura nella situazione
Sì.
di antropocene nella quale viviamo. E chiaramente noi parliamo soprattutto della questione dei polli che vengono allevati e cresciuti per essere quanto più petto possibile, e quindi hanno questi petti sproporzionati, queste zampe enormi, e se si entra negli allevamenti si vede che loro crollano addirittura sulle loro zampe, perché hanno questa crescita sproporzionata nell'arco di pochissimo tempo. In realtà un pollo potrebbe vivere qualche anno, molti più anni di quelli che in realtà dei pochi mesi che vive negli allevamenti intensivi, e di fatto sono praticamente poco più che pulcini questi polli. E poi abbiamo invece un'altra questione, che è quella delle galline ovaiole, che sono le galline che purtroppo nel 36% dei casi vengono ancora tenute nelle gabbie. Il 36% della produzione italiana di uova si stima che derivi da galline tenute nelle gabbie, nonostante in realtà anche qua associazioni come Essere Animali, LAV e altri abbiano in realtà promosso questa iniziativa che si chiama End the Cage Age, proprio per combattere il fatto che ci siano delle galline all'interno di queste gabbie, in questi capannoni dove anche a 7 piani. E queste galline di fatto vivono un anno e mezzo, 2 anni, fino a dover produrre fino a 600 uova, che è veramente, anche questo potremmo dire, proprio contro natura, nel senso che è una produzione fuori dalla norma, ecco.
Senti, e a questo proposito hai citato la campagna appunto contro le gabbie. Ricordiamo che sono stati, mi pare, 1.400.000 gli europei che hanno firmato una petizione che dovrebbe stimolare, costringere in qualche modo l'Europa a affrontare la questione, ma mi pare che il tutto sia andato un po' spegnendosi.
E di fatto la Commissione europea, appunto nel momento in cui c'è stata una sorta di stop del Green Deal, è rimasta ferma, però continuano ad esserci delle iniziative legislative a livello nazionale, ed è proprio di questi giorni, ad esempio, la notizia che la Svezia,
l'iniziativa
legislativa ha detto che smetterà di allevare galline all'interno delle gabbie. Chiaramente sulla questione delle galline all'interno delle gabbie voglio dire che quando noi andiamo al supermercato e compriamo delle uova di questo tipo, in realtà noi stiamo attenti ai numeri che ci sono sulle confezioni, quindi diciamo: ok, non voglio le galline allevate in gabbia, ma quelle sono uova che spesso vengono usate nei prodotti trasformati, anche banalmente, no, sono le brioche, in altri prodotti, quindi in qualche modo noi le mangiamo lo stesso. Quindi la questione non è soltanto il consumo individuale che possiamo fare, ma è proprio il sistema. Per questo è importante il rapporto, no, con i produttori. Questo è quello che emerge sempre da questo tipo di inchieste, cioè l'idea che le aziende che sono nel mercato non siano semplicemente delle nemiche, ma delle aziende con le quali si possa, delle multinazionali con quali si possa discutere e trovare una situazione di miglioramento.
Senti, Stefania Prandi, ci siamo concentrati molto sulla questione avicola, e peraltro lo ricordavi anche tu, la questione ad esempio della aviaria è qualcosa di molto inquietante, peraltro molti scienziati individuano anche in quella malattia una possibile zoonosi a distanza di poco tempo, nel senso che già ci sono state dei salti di specie per quel che riguarda l'aviaria.
Sì, c'è questa veterinaria Eva Rigonat della LAV, che lei appunto documenta, così come altri scienziati, questi salti di specie. Chiaramente non si tratta di voler fare allarmismo, ma sono dei dati scientifici, quindi l'idea è che chiaramente se si porta questo sistema all'esasperazione, poi probabilmente si avranno delle conseguenze che a un certo punto non sono facilmente controllabili. Quindi i numeri, appunto, che dicevamo anche prima rispetto ai casi di aviaria, al numero di animali che vengono abbattuti, sono abbastanza inquietanti, soprattutto se consideriamo che le aree, e questo si può vedere guardando anche le mappe che abbiamo messo all'interno dell'inchiesta, o comunque i riferimenti che diamo all'interno dell'inchiesta, sono soprattutto quelle del nord-est e centro Italia, quindi anche lì la concentrazione. Tra l'altro poi alcuni di questi casi sono sulle rotte degli animali migratori.
Certo, e quindi vuol dire una inquietante possibilità di ulteriori contagi. Senti, Stefania Prandi, abbiamo lasciato un po' da parte quello che è un'altra, mi viene da dire, tragedia animale, che è quella degli allevamenti dei suini. Stiamo parlando di milioni di animali, ricordiamo il dato che abbiamo dato all'inizio, cioè il 90% di questi allevamenti intensivi sono nella pianura padana, quindi noi che trasmettiamo da Milano siamo letteralmente circondati, ma come sempre non bisogna guardare solo al proprio ombelico. Ecco, la situazione degli allevamenti di suini è tutt'altro che rosea, nonostante sia un'eccellenza italiana, ad esempio, quella del prosciutto.
Gli allevamenti sì, di maiali sono chiaramente un altro tema, non l'abbiamo approfondito nel dettaglio perché appunto in Italia ci siamo concentrati sulla questione della carne di pollo e di gallina perché è il settore più in crescita, quindi quello della carne suina è leggermente in decrescita, ma giustamente come ricordavi tu in realtà è uno dei settori considerati tra virgolette di eccellenza italiani. Il paese che è grande protagonista tra virgolette della produzione di carne suina è la Spagna, che ha in Europa, nella Comunità Europea, 4.000 maxi allevamenti industriali e che ha appunto la maggioranza di allevamenti di maiali, un record di allevamenti di maiali. Tra l'altro la Spagna, a causa proprio di questi allevamenti di carne su maxi allevamenti di carne suina, ha una situazione delle riserve di acque sotterranee tra le più scadenti d'Europa, con livelli di nitrati rintracciati appunto nelle riserve di acque sotterranee. Quindi anche negli altri paesi vediamo come le aree che sono condizionate dalla presenza di questi maxi allevamenti abbiano una situazione di ambientale pesantemente condizionata dalla presenza degli allevamenti. Quindi questo al di là del fatto che vengano chiaramente rispettate le norme, no? Parliamo comunque di aziende a norma, non di aziende che sono fuori dalla norma.
Certo, senti una cosa Stefania Brandi, ma naturalmente le persone che ci stanno ascoltando potrebbero obiettare, vabbè, ma insomma il problema è che la carne dagli allevamenti intensivi costa meno naturalmente e noi quindi dobbiamo difenderli. Che cosa si può obiettare a questa?
Dunque, io ho intervistato un produttore di uova biologico che diceva giustamente che non si tratta di dividere il mondo, diciamo, o comunque la questione degli allevamenti in due fazioni, da un lato i piccoli buoni e dall'altro i grandi cattivi. Chiaramente c'è una parte di consumatori che ha degli standard diversi da quelli previsti dal sistema intensivo, quindi che ha una maggiore attenzione al benessere animale, all'impatto sull'ambiente, e poi c'è una parte di consumatori che segue i modelli industriali. I modelli industriali seguono, come dire, rispondono a una domanda di un certo tipo. È chiaro che l'obiettivo di queste inchieste è quello di sensibilizzare e fare conoscere la situazione, poi dopo le decisioni che possono essere prese possono essere individuali, possono essere politiche, possono diventare poi collettive, ma ad esempio il fatto che noi non sapessimo prima di questa inchiesta qual era il numero esatto di allevamenti intensivi ci fa già dare certo una dimensione del problema, no? Nel senso che in realtà rispetto a queste questioni a volte c'è ancora forse un'informazione non totalmente trasparente, quindi già potremmo pretendere questo, dopodiché si può decidere come procedere.
Stefania Prandi, il nostro tempo è praticamente terminato. Chi volesse conoscere meglio l'inchiesta, insomma, approfondire l'argomento, come può fare?
Può andare sul sito di IRPI Media e trova l'inchiesta con tutti i dettagli, riferimenti grafici e link.
Senti, grazie Stefania Prandi per questo lavoro che ci dicevi è iniziato a febbraio, che ha coinvolto insomma diversi paesi europei. È un tassello importante per la conoscenza di quello che accade e anche di consapevolezza di quelle che sono poi le politiche europee rispetto agli allevamenti e all'agricoltura, con insomma questo PAC che insomma non ci convince, mettiamola così, ma del resto ci sono grandi categorie di difesa di agricoltura e allevatori che fanno una pressione politica assolutamente possente, diciamo così. Senti Stefania, grazie davvero. Allora ricordiamo, andate su IRPI Media che è scritto IRPI Media per conoscere meglio questa inchiesta. Io ti ringrazio per il tuo lavoro. Senti, chiudiamo in leggerezza il gioco di considerare l'armadillo. Avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Il koala.
Hola, un bel koala libero e selvaggio, va bene. Allora, grazie moltissimo Stefania Prandi per essere stata con noi e per il tuo e il vostro lavoro.
Grazie, buona giornata.
E a questo punto vi saluto, vi do appuntamento a lunedì per un'altra puntata e per una nuova settimana che sarà poi l'ultima del palinsesto invernale. Cecilia Di Lieto vi saluta.